Massimo, si va a Praga, appuntamento con la storia per la Fiorentina.
Sì, un pochino anche per me, per quanto mi riguarda, facendo la telecronaca per Sky sarà bello, sarà un onore farla. Completa un po' la mia collezione di finali, perché non avevo mai fatto la Conference, e quindi dopo la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA, la Supercoppa, l'Intercontinentale, ci mettiamo anche la Conference, che però vorrei alzare, e quindi sarà bello, sarà emozionante. Faremo 3 giorni come Sky, come servizi, come studi. Sarà bello e sarà emozionante e, come dire, accompagneremo una Fiorentina che io personalmente ho accompagnato in tantissime partite, soprattutto in trasferta, ed è stato un bellissimo viaggio insieme ad una squadra che ha riportato un po', no, l'orgoglio viola, e non soltanto in giro per l'Europa. Quindi questo è molto bello, però quando arrivi in finale poi devi vincerlo.
Ecco, l'urlo per il gol di Barak contro il Basilea e quel "si va a Praga" sono diventati virali a Firenze. Che effetto ti ha fatto?
Bello, molto bello. Devo dirti onestamente che è stato molto spontaneo, non c'era niente, ovviamente non potevo sapere che Barak segnava all'ultimo secondo, quindi già quello ti dice che era non c'era niente di preparato. È stato molto spontaneo, forse anche troppo, perché ho lasciato una corda vocale al San Jacob Park. Però è stato proprio bello personalmente, giornalisticamente, per quanto mi riguarda anche un pochino sentimentalmente, bello, un momento di grande emozione. Io dico sempre che noi come mestiere dobbiamo trasmettere emozioni. Ecco, in quell'occasione io credo di aver trasmesso delle emozioni, ma ho assorbito anche delle bellissime emozioni. E questo è stato molto bello anche per me, è una cronaca che... Ti dico che mi sono messo da parte, mi sono fatto fare un file, me la sono messa su DVD e la tengo nella collezione delle mie telecronache importanti, perché ha segnato un momento bello, è un bel ricordo comunque.
E dopo quella telecronaca, dopo quella partita, è emersa anche l'ipotesi qui a Firenze di nominarti magnifico messere per il calcio storico. Cosa pensi di questa possibilità, questa idea?
Un grande onore, perché va al di là del calcio, no? È un onore che ti riconosce una delle città più belle del mondo, con una storia unica. Io tra l'altro non ho mai visto un match di calcio storico. Bello, un grande onore il fatto che ci abbiano veramente pensato.
Adesso però parliamo del West Ham, sì, perché comunque la partita è alle porte, e allora ti chiedo subito se effettivamente possiamo considerare due squadre che possano partire alla pari, che possano avere le stesse percentuali.
Più o meno. Io non amo molto, soprattutto chi fa il nostro mestiere, chi va a parlare in televisione, che dice beh, 50 e 50, perché questo lo può dire anche mia zia, allora
certo,
stiamo tutti a casa. Bisogna
sbilanciarsi.
Un pochino sì. Io credo che come forza della squadra probabilmente il West Ham è leggermente superiore. E in un certo senso io vorrei che fosse ancora un pochino maggiore il gap, perché insomma la storia ci insegna che le squadre favorite scendono in campo con una pressione maggiore. In realtà stiamo parlando veramente, ma proprio per non dirti 50 e 50, uno 0,5 di qua, uno 0,5 di là. Quello che un pochino mi spaventa, avendo commentato, noi come Sky abbiamo i diritti del calcio inglese, io ho commentato tante volte quest'anno in questa, diciamo, gestione storica di Moyes il West Ham, e quindi questa squadra che tra l'altro rispetto all'anno scorso non è cambiata tantissimo, era cambiata con Scamacca che poi si è fatto male e quindi non sarà parte di questa finale. È una squadra scomoda per la Fiorentina, se vogliamo proprio entrare già nell'analisi della partita. È scomoda perché è una squadra, sì, io sento dire molto spesso in questi giorni una squadra molto fisica. Sì, in parte è una squadra fisica, ma non è soltanto una squadra fisica, perché ha anche giocatori, per esempio, davanti molto veloci e che sono tutt'altro che fisici. Bowen non è altissimo, Berrama non è altissimo. Paquetà è diventato più fisico andando al West Ham, ma diciamo che non è tendenza, è più un giocatore di qualità. Quindi non è soltanto una squadra fisica, è una squadra, purtroppo per la Fiorentina, per quelle che sono le caratteristiche della Fiorentina, di ripartenza. Cioè una squadra che avrà contrariamente ad esempio a chi è abituato a vedere su Sky il calcio inglese, il Manchester City, che ha sempre il possesso del pallone, non dico che loro te lo danno e ti dicono falla un po' tu la partita e vediamo che succede, però è una squadra che ama molto ripartire, perché ha giocatori estremamente veloci. Davanti c'è Mikel Antonio, che è un giocatore possente, ma possente in termini di muscoli, per esempio, non di altezza, però è un giocatore che non si ferma mai, che corre tantissimo, perché io pensavo che per Scamacca sarebbe stato difficile l'inserimento al West Ham, perché sono due giocatori totalmente diversi. Allora, o Moyes voleva dare una dimensione completamente opposta alla sua squadra, o lui si sarebbe trovato male. Infatti benissimo non si è trovato. Scamacca è uno che è lì e un pochino aspetta il gioco della squadra per lui per poi finalizzarlo. Mikel Antonio fa un lavoro bestiale, muovendosi, creando spazi, correndo per tutto il reparto offensivo a favore dei compagni. Mi spaventa un pochino Soucek per quelle che sono le sue qualità di inserimento sia nell'azione e soprattutto sui calci piazzati. Trova sempre lo spazio per andare a colpire lui su un calcio d'angolo, su una punizione di testa, un'acrobazia. Insomma, è una squadra pericolosa. È molto più forte della Fiorentina? Secondo me no. La Fiorentina ha tante qualità per poter nel corso della partita dimostrare di essere più forte del West Ham. Ma attenzione, perché è una squadra che, giocando anche in Premier League, è abituata a giocare contro squadre forti.
Ecco, il West Ham ha chiuso il campionato al 14° posto, è stato un campionato deludente, però la classifica finale non deve trarre in inganno.
No. No, perché...
E quanto vale il 14° posto in Premier nel nostro campionato?
Ma sai, è difficile. Non ci sono delle tabelle, non possono esistere delle tabelle. Il West Ham ha fatto una stagione strana, perché come tutte le squadre che partono con un certo tipo di ambizione e poi strada facendo magari si distraggono per quello che è stato un percorso europeo invece impeccabile del West Ham, venivano da un buon campionato quello passato e una semifinale europea già l'anno scorso, e alla fine un po' gli infortuni, un po' non sono stati fortunati, un po' probabilmente hanno orientato l'attenzione dalla parte europea. È stato un brutto campionato, alla fine non ti dico che hanno dovuto guardarsi più dietro che avanti, ma alla fine dovevano quasi salvarsi, però non, prima di una finale non andrei a guardare, perché allora possono dire ma la Fiorentina è nona in Serie A, quanto vale il nono posto della nostra Serie A? La Fiorentina secondo me vale più del nono posto della nostra Serie A, quindi non prenderei, soprattutto prima di una finale, come parametro. Sì, è un'indicazione. Così come quelli che vanno a guardare il valore della rosa su Transfermarkt, sono indicazioni che possono darci magari uno spunto, però non mi soffermerei sulla stagione in Premier League del West Ham.
E parlando invece degli allenatori, David Moyes lo abbiamo imparato a conoscere qui a Firenze, in particolare con l'Everton, quando affrontò la Fiorentina di Prandelli in Europa League. La Fiorentina vinse ai calci di rigore, tra l'altro in un doppio confronto molto particolare, perché al ritorno la Fiorentina rischiò di essere eliminata, un ritmo pazzesco da parte dell'Everton in quella partita, tanto che qualcuno anche alimentò qualche polemica, qualche sospetto su questa grande intensità da parte dell'Everton.
Guarda, Moyes è una specie di tradunion tra generazioni. Era stato individuato proprio per quello che aveva fatto un po' perché è scozzese, un po' per quello che aveva fatto con l'Everton, come il successore di Sir Alex Ferguson, che lo scelse e gli lasciò la panchina del Manchester United dicendo nell'ultima giornata di campionato, io facevo quella telecronaca lì col microfono, date una mano al mio successore perché io lo aiuterò, ma ha bisogno del vostro aiuto, è bravo, è quello che erediterà il Manchester United. È durato un anno, è andato via, perché probabilmente non era la sua dimensione. Io come allenatore l'ho sempre visto un pochino monotematico. Non è un allenatore che è stato troppo al passo con i tempi. Quest'anno ha rischiato l'esonero più volte, è stato invocato l'esonero, non è arrivato proprio per il percorso europeo. È un discreto allenatore, ha fatto un'esperienza anche in Spagna, però è un po' monotematico, non esce troppo dal suo schema. Il West Ham sono due anni che gioca sempre allo stesso modo, più o meno con gli stessi interpreti, sempre il 4-2-3-1, questa punta di grande movimento, grandi ripartenze, velocità sugli esterni, per carità, qualità, perché poi Rice assicura qualità, perché Benrahma dà qualità, perché Bowen segna ed è pericoloso, però insomma non alimenta troppo la fantasia, è quasi nella mia mente più vicino a quei manager inglesi che io ho cominciato a scoprire quando mi sono innamorato del mondo inglese, fine anni 70, inizio anni 80, che alla nuova generazione.
Quindi ecco, nessun o pochi punti di contatto con italiano, tra l'altro tra i due ci sono 14 anni di differenza.
Sì, ma c'è un abisso dal punto di vista tecnico-tattico, nel senso che c'è una visione calcistica totalmente opposta. Italiano è un grande studioso di calcio, è un allenatore di cui il calcio italiano credo per tanti anni andrà orgoglioso per quello che sta facendo, per quello che ha fatto, per come l'ha fatto e soprattutto per quello che potrà fare. E anche per lui sarà importantissimo alzare il suo primo trofeo europeo, perché poi la strada degli uomini di calcio importanti, che siano dietro le scrivanie, che siano allenatori, manager o che siano giocatori, deve essere puntellata di trofei importanti. E questo per lui è la prima grande svolta della sua carriera ad altissimo livello. Non ce la faccio a fare un paragone con Moyes, perché Moyes ha giocato sempre allo stesso modo, solo quello che ha fatto quest'anno ci dice che l'italiano è più flessibile di quanto non venisse percepito, e poi è uno che ha assorbito il calcio bello, il calcio importante che è arrivato dai Cruyff, dai Guardiola, lo ha analizzato, lo ha fatto suo e lo ha messo in pratica a vari livelli del nostro calcio. 5 anni fa era in Serie D, adesso io lo commenterò per una finale europea. Vuol dire che ha assorbito bene, ha trasformato la materia che gli è arrivata da varie fonti di grandissima qualità, l'ha fatta sua e propone il suo calcio. Moyes è sempre lo stesso, va su dei binari che per carità sono di media eccellenza inglese, e scorso anno semifinale in Europa col West Ham, quest'anno finale, quindi anche europea.
Prima parlavi di Soucek, restando sul centrocampo, Rice possiamo definirlo uno dei migliori centrocampisti europei?
Sì, è molto bravo, disciplinato, sai che raramente sbaglia, è un giocatore non di estro ma di straordinaria sostanza, non è un caso che il Bayern è pronto a offrire 110 milioni di euro per lui. E che dovrà vedersela con la concorrenza del Liverpool, soprattutto dell'Arsenal e di un pentito Chelsea, perché lui nasce nel settore giovanile del Chelsea, grande amico di Mason Mount, tuttora fanno le vacanze insieme praticamente da sempre, da quando hanno iniziato con lo skateboard che avevano 10 anni nelle giovanili del Chelsea, adesso che le due fidanzate dei due sono gelosi perché dicono andiamo in vacanza e loro stanno sempre insieme, a noi ci guardano poco, dicono le fidanzate. Scherzi a parte, è un giocatore estremamente attento, molto disciplinato, raramente sbaglia, ha fisico, ha visione, ogni tanto qualche gol dalla distanza, non tantissimi, ma ha leadership, quindi sì, è uno dei migliori centrocampisti
europei. Però ecco, in definitiva come si mette in difficoltà?
A me dei due piace più Mount, a me personalmente. Però.
In definitiva, dicevo, come si mette in difficoltà questo West Ham? Com'è che va in crisi?
Il lato debole del West Ham è la difesa, cioè il reparto meno forte è la difesa. E lì ti concedono qualcosa. Hanno una difesa a 4, è una linea che raramente si spezza, cioè vanno avanti, cioè hanno un buon concetto di linea difensiva, però concedono. Infatti il West Ham se è stato in difficoltà in questa stagione per quello che ha concesso difensivamente. Bisogna fare attenzione alle loro ripartenze, ma non hanno straordinaria fantasia, perché i due davanti alla difesa, Rice e Soucek, sono due giocatori di quantità. Paquetà, che è il giocatore che è stato preso 60 milioni per dare qualità alla squadra e un pochino di estro, è quasi lui che ha preso dal calcio inglese la fisicità, il timing sui contrasti, che è quello che ha portato di brasiliano, certo, e di ex italiano.
Ha perso
un pochino di fantasia e ha aggiunto al suo bagaglio molta fisicità. Io credo che bisogna esplorare quello che la difesa loro concede. Io mi aspetto che la Fiorentina farà la partita, perché un po' glielo chiederà anche il West Ham, che gli lascerà fare la partita. La Fiorentina deve essere pratica in questa finale, deve riuscire a essere pratica. Io avrò con me il capitano Minotti, vorremmo esaltarci in una grande notte viola. Le chance ci sono tutte perché questo possa accadere.
Ecco, una domanda invece sullo stadio, perché diceva in questi giorni proprio a Radio Firenze Viola Gianluca Nani, ex DS tra le altre proprio del West Ham, che se ci fosse stato a disposizione uno stadio da 100.000 posti, probabilmente esagerava, però sarebbe stato riempito, vista la passione delle due tifoserie.
100.000 non lo so, però avrebbero probabilmente riempito stadi da 60, 70, 80.000. E qui siamo sempre al punto che l'UEFA quasi sottovaluta le sue potenzialità, cioè io credo che la paura sia quella per le Supercoppe europee, per le finali della neonata Conference, di avere uno stadio grande che magari una partita meno sexy possa attirare allo stadio meno spettatori e quindi che ci siano dei buchi vuoti. Ma io francamente fatico a pensarlo, anche nel caso non dovessero arrivare squadre di grande nome, qui in questo caso arrivano due squadre che è vero che non vincono in Europa da tanto tempo, ma sono due squadre di grande nome, di grande storia, il West Ham da una parte, la Fiorentina dall'altra, e quindi per questo avrebbero riempito uno stadio enorme. Certo. Però secondo me se arrivano anche squadre di minor storia calcistica, forse a maggior ragione ci sarebbe una città, una regione che li seguirebbe in una finale europea. Quindi mi auguro che questo sia un monito, perché mi dispiace. Io penso ai tifosi della Fiorentina che avranno, se non ho capito male, a disposizione 5.900 sì. biglietti. È poco per la passione viola, è brutto dover fare un sorteggio, poi per carità anche il West Ham fa altrettanto, però è brutto dover fare un sorteggio sui sentimenti, no? Uno non può andare, quell'altro può andare. È veramente un peccato perché sono sicuro, ti ripeto, 100.000 non lo so, ma quasi che West Ham, per storia calcistica, per passione dei tifosi, perché aspettano entrambe le tifoserie da tanto, una notte così, 70-80 mila secondo me si riempiono facile.
Insomma, può cambiare, deve cambiare idea l'UEFA a questo punto?
Io spero di sì, ma per il bene anche dell'UEFA, perché il messaggio che deriva da queste esperienze è che, guarda, io sono molto orgoglioso che abbiamo annunciato come Sky il rinnovo del contratto con l'UEFA, quindi per la Champions, l'Europa League e la Conference per i prossimi tre anni, con la nuova UEFA, con la nuova Champions dal 2024, il messaggio è questo è un prodotto che piace calcisticamente, che fa sognare i tifosi, i giocatori. Guarda che quello che i giocatori te lo dicono anche in privato, ma io quando sento quella musichetta, quando entriamo in campo, cioè non sono storie raccontate da noi per rendere magari l'evento più importante, sono sentimenti vissuti dai protagonisti. E quindi sì, mi auguro che sia una lezione per capire che il prodotto è talmente bello, talmente importante, talmente sentito, che probabilmente merita scenari più grandi, perché poi questo stadio, io ho commentato già una partita lì, era una Supercoppa europea, tra il Bayern, tra l'altro una partita incredibile, tra il Bayern e il Chelsea, finì ai rigori, al 121esimo pareggiò il Bayern e l'ultimo rigore lo sbagliò Lukaku e vinse il Bayern, tra l'altro se non ricordo male fece gol Ribéry con la maglia del Bayern, è stata una bellissima, anche lì ho finito quasi senza voce, Supercoppa europea, è uno stadio bello che comincia ad avere una bella storia, ma per una partita così importante è un po' piccolino.
Spesso si dice in occasione delle partite importanti, delle finali, che conta anche la storia. In questo caso, in questa finale di Conference, la storia scende in campo o no? Tra Fiorentina e West Ham?
Sì, con orgoglio. Io però mi giro e guardo quella viola, non quella claret and blue. Ed è una bella storia perché è l'ennesima finale europea della Fiorentina. Io ricordo sempre nelle mie telecronache che la Fiorentina è stata la prima squadra a giocare una finale di Coppa dei Campioni. E che con questa finale diventa l'unica squadra europea a giocare tutte le finali europee, chiamiamole principali, per tradurre un termine inglese, perché ha giocato la finale Coppa dei Campioni, quella di Coppa delle Coppe che ha vinto, una sfortunata edizione della Coppa UEFA, e adesso anche la Conference. E quindi già questo è motivo di orgoglio e di storia, e questo è bellissimo. A me queste cose poi piacciono tanto. Il senso della storia, il romanticismo calcistico mi piace molto, però ti ripeto, di fronte a questa immagine di storia di entrambe le squadre, io mi giro non solo verso di te, ma mi giro verso la storia viola.
Perché, e se la Fiorentina dovesse vincere, come ti immagini Firenze?
Firenze è già bellissima così. Fatico a pensare quanto potrà durare un entusiasmo di un trofeo europeo, perché io credo che Firenze abbia ben capito il lavoro che è stato fatto per costruire questa squadra, il percorso, io non sono d'accordo quando ho sentito dire ma la Conference è la terza coppetta, ma no, e il percorso della Fiorentina non è stato così facile come ho sentito dire. Io ero a Enschede e il Twente è un avversario tosto, il Sivaspor portava delle insidie, il Braga finirà nelle top 3 in Portogallo, è stato reso meno forte perché la Fiorentina è stata nettamente più forte del Braga, ma non per questo è una squadra meno forte. L'ambiente a Poznan era difficile, è stata drammatica la vittoria in semifinale contro il Basilea, che è un'altra squadra che ha una buona storia europea. Quindi il percorso non è stato facile, il percorso non facile impreziosisce un cammino, un'impresa, e quindi... No, bella, è stata un'annata straordinaria. Andare in giro per l'Europa appresso alla Fiorentina è stato motivo di grande orgoglio anche per me, ti dico la verità.
E ai tantissimi tifosi della Fiorentina che seguiranno la tua telecronaca per la finale di Conference, cosa prometti, tra virgolette?
Io purtroppo non faccio gol. di seguire con grande affetto e con grande attenzione. Io è più di una settimana che preparo questa partita ed è tutta la stagione che seguo la Fiorentina, eppure la sto preparando, sto cercando magari qualche chicca in più. Sai, quando si fa la telecronaca, mano a mano che si invecchia, io purtroppo ormai sono vecchio, bisogna sempre trovare un equilibrio tra le quello che hai studiato, quello che sai, quello che hai preparato e quello che poi riesci realmente a dire, no? L'ideale è quello di preparare 100 cose e dirne 10 nel momento in cui aiuta la persona a casa a seguire meglio la telecronaca, con una notizia, con una pausa in più o una pausa in meno, con una curiosità. Ma tutti noi, tu, io, chiunque, i giovani che cominciano questo mestiere, hanno sempre la tentazione di preparare 100 cose e dirne 110. E quindi quello che è a casa è un po' bombardato da queste notizie. Ecco, io ho cercato, concentrandomi quasi più sulla Fiorentina che sul West Ham, di trovare qualcosa magari di rapido ma di curioso sui personaggi viola, che possa essere una cosa un pochino diversa. Poi sai, il ritmo della telecronaca la fa la partita. Una partita noiosa, devi dire più cose, hai più pause, devi parlare di più con il io dico, faccio così perché il mio color ce l'ho sempre alla mia destra. Sì, ma chiunque, li ho sempre avuti tutti alla mia destra, in questo caso il capitano Minotti. Se la partita invece è con un ritmo incredibile, non dici niente, segui le azioni e dai enfasi a quello che vedi. Quindi io no, non posso promettere gol, non posso promettere risultati, ma tanto affetto nel seguire questa partita e tanta attenzione, quello sì. Ti giuro che la sento... Io ho avuto la fortuna di fare 15 finali di Champions League nella mia carriera. Se non mi ricordo male, questa sarà l'83esima finale che commento tra... finali europee, finali di campionato, cioè una partita in cui viene assegnato
vale comunque come un trofeo. Una Champions per te?
Per me sì.